Buonasera a tutti, oggi iniziamo questo ciclo di conferenze parlando dell'ultimo libro scritto da Adriano, Contro l'eroticamente corretto, un libro che in realtà a me ha aperto un mondo. È come in questi ultimi periodi, io sto andando spesso dal pediatra perché personalmente ho avuto un figlio un mese e 20 giorni fa, e quando vado dal pediatra ti si apre un mondo, e lo stesso ho provato io leggendo questo libro di Adriano. Pensavo che sul tema del gender, che è un tema molto attuale, no? Di cui si parla tantissimo, non solo del gender, l'omosessualità, insomma un po' quello che è il ruolo dell'uomo e della donna oggi, no? Del padre e della madre, il problema delle adozioni, l'omosessualità, la sessualità in generale, sono temi di cui si parla tantissimo, e io personalmente pensavo di essere abbastanza preparata su questi argomenti. Invece in realtà, leggendo questo libro, mi sono resa conto che il tema è ancora più complesso di quanto non pensassi io. Ci sono delle teorie, tra l'altro, veramente assurde, che finiscono per essere paradossali e secondo me si sconfessano anche poi da sole, no Adriano? Perché alcune sono talmente tanto paradossali, alcune teorie che sostengono il gender o comunque anche la parte che riguarda tutto il femminismo, no? Alla fine finiscono anche per, in qualche modo, per andare ad annullarsi. E questo libro è un libro molto semplice nella lettura, riesce a capire bene tutte le dinamiche che si sviluppano, insomma, sotto quello che poi in realtà il grande motore che sta spingendo queste teorie, questa omologazione anche fra i sessi. Adriano infatti giustamente ha preso spunto, diciamo, per parlare di questo libro da quello che è stato il suo precedente scritto, che è L'identità sacra, e lui infatti dice proprio nel libro: io, parlando di quello che è il problema dell'identità dei popoli nazionali e quant'altro, mi è venuto lo spunto di parlare di quello che è l'altro grande problema, l'altra grande sostituzione che si sta operando, no? Il fatto di cercare di sostituire uomo-donna, come se sono due categorie che si vanno completamente a sostituire l'una all'altra, come se c'è un disconoscimento di ruoli o comunque di figure, di un'identità, no? La donna ha una sua identità, un suo retaggio identico al ruolo dell'uomo, l'uomo più che altro visto come pater. E quindi Adriano fa questa grande analisi partendo, ripeto, da tutte le varie astrosità che noi oggi siamo abituati a vedere, come la ricerca esasperata nel coniare dei linguaggi che siano, delle parole che siano neutre, non offendano nessuno, l'esasperazione nel definire sindaca piuttosto che assessora, come per far come se fosse comunque un'offesa chiamare assessore una donna, no? Se in italiano il termine assessore, qual è il problema di chiamare assessore una donna o presidente una donna? Non penso sia offensivo, il termine è quello. Perché creare neologismi per rivendicare che cosa? Cioè, qual è la cosa che in realtà la donna ha ottenuto nel farsi chiamare assessora? Una storpiatura orribile della nostra lingua e basta. Quindi quello che fa questo libro è proprio questa analisi su quello che è, insomma, poi il grande intento che vogliono queste politiche, ossia praticamente di annientare proprio quella che è l'identità non solo nazionale dei popoli, ma ancor prima proprio l'identità sessuale o comunque l'identità proprio del singolo individuo. Quindi lascio la parola ad Adriano, che ci parlerà, insomma, un po' in generale di questo libro, degli aspetti, insomma, di quello che è il gender, e lascio, insomma, la parola a lui, così ci racconta un po' di cosa parla il libro.
Allora, grazie Carlotta, speriamo peraltro che questi problemi di assessora e quant'altro tu debba porteli in prima persona al più presto, capitalizzando l'ottimo lavoro che stai facendo a Ostia. E, sì, è vero, il libro parte, come ho scritto, dal libro precedente, in realtà, L'identità sacra, che affrontava il tema dell'identità etnica, delle identità nazionali, delle identità culturali, e della grande sostituzione che è in atto, che come dice Renaud Camus, che è lo scrittore francese che ha coniato il termine grande sostituzione, mira a cancellare i popoli e a sostituirli con una materia umana indifferenziata, di modo che l'importante è che in Italia ci siano tot persone che pagano le pensioni e che fanno sì che il sistema economico sia sostenibile, che poi queste persone siano italiane o turche o vietnamite o quello che pare a voi è assolutamente indifferente. Ecco, la medesima logica avviene per quanto riguarda il sesso e il genere. Vediamo che anche da questo punto di vista si sta imponendo l'idea di una materia umana indifferenziata, ovvero di individui che sono tali così in astratto, a prescindere dal fatto che siano uomini o donne, o dal fatto che si sentano uomini o donne. Ovviamente affrontare questo tema poi ti porta a fare una sorta di viaggio negli inferi dell'ideologia moderna, dell'ideologia contemporanea, veramente nelle cose più strampalate e più bizzarre, che sarebbero anche più divertenti se non si tramutassero poi in prassi che è in atto nelle nostre scuole, nella nostra società, nelle nostre pubblicità, eccetera, eccetera. Quindi ti porta a affrontare la tematica del gender, ti porta a fare un viaggio nel cuore più impazzito della ideologia dominante. E ci sono veramente, come diceva Carlotta, degli aspetti paradossali, contraddittori, dei continui cortocircuiti. È evidente che nel momento in cui poniamo come unico spartiacque, come unica cartina di tornasole, come unico concetto regolatore la sensibilità dell'individuo, è evidente che poi ci poniamo su un piano inclinato da cui non possiamo più fermarci, dobbiamo sempre scendere un gradino più in basso. C'è un capitolo in cui io affronto tutta una serie di dibattiti che ci sono in quel mondo, nel mondo femminista, nel mondo gay, in tutto questo mondo di nicchia, in cui fanno a gara per dimostrare che si è stati più discriminati, per cui le donne sostengono di essere discriminate dagli uomini, le lesbiche sostengono di essere discriminate due volte in quanto donne e in quanto gay. Allora spunta una lesbica nera che dice: io sono discriminata tre volte perché sono anche nera. Allora poi spunta una lesbica nera che ha un ulteriore problema di qualsiasi altro tipo, e quindi si fa a gara a chi è più discriminato, e chi è più discriminato conta di più, perché quello l'unico elemento regolatore oggi ammesso, l'unica norma, è la sofferenza individuale. E quindi chi dimostra di soffrire di più, ovviamente in modo indimostrabile in qualche modo, perché non abbiamo ancora inventato il termometro della sofferenza e della discriminazione, quindi chi afferma di essere più discriminato in qualche modo ha bisogno di maggiori tutele. Quindi in un contesto in cui il legame sociale sta esplodendo, in cui non ci sono più norme forti, anche culturali, a ordinare la vita dei popoli e delle nostre società, ciò che rimane è questo: l'individuo che piange, l'individuo che reclama, tutti quanti infermi o infermieri, e quindi la sofferenza individuale diventa l'unica dimensione accettabile per intessere una sorta di dibattito e di dialogo sociale del tutto schizofrenico. L'ideologia del genere è un segmento di questa ideologia dominante, ce ne sono altri. Io nel libro sono partito dall'ideologia di genere, che doveva essere per l'appunto un capitolo dell'identità sacra, e poi ho scoperto che ovviamente ogni argomento ne richiamava altri, quindi era impossibile parlare di ideologia del genere se non richiamavamo anche il tema della famiglia, se non davamo anche la nostra versione di quello che deve essere la famiglia, che non è necessariamente in linea con il pensiero conservatore che viene solitamente opposto all'ideologia gender. Poi mi sono accorto che ovviamente era impossibile parlare di tutto questo senza affrontare il tema dei gay: cosa sono, cosa vogliono, quanto è giusto riconoscere una specificità a questa minoranza e quanto invece non ha senso che vengano rivendicati alcuni determinati diritti. Quindi l'omofobia, che cos'è l'omofobia? Un pericolo reale? Non lo è? È una scusa per parlare di altro? E poi il femminismo, e poi ovviamente parlando di tutto questo era impossibile non affrontare il discorso anche in positivo. Quindi esiste un'identità maschile che è rivendicabile in positivo e che non è ovviamente riconducibile alla macchietta del macio da barzelletta, e poi ovviamente la parte ancora più difficile, soprattutto se la persona che scrive è un uomo, affrontare anche il tema dell'identità femminile. È possibile un'identità femminile che sia in qualche modo moderna, che non sia anche qui un'identità della donna angelicata che è racchiusa nelle quattro mura della cucina, e che però allo stesso tempo non è neanche il modello indifferenziato che ci propongono? Quindi è possibile trovare una sorta di terza via, una donna che sia realmente donna ma che riesca anche ad affermarsi nella società e ovviamente a uscire dalla dimensione appunto casalinga, in cui comunque non può più essere relegata, e permettetemi, lo stesso fascismo aveva già iniziato a combattere questa battaglia affinché la donna fosse parte attiva del meccanismo produttivo e culturale, identitario, nazionale, non appunto soltanto come donna come madre, che peraltro è un ruolo assolutamente degno di rispetto, ma anche come cittadina, persino alla fine della guerra come combattente. Quindi questa è stata una delle parti più difficili del libro, ma se vogliamo anche più belle, perché è stata una sfida teorica anche interessante. E quindi insomma si è partiti dall'ideologia del genere, che è il tema dominante, insomma, di cui si parla molto, si è parlato molto, ne abbiamo parlato anche l'ultima tre giorni con Mario Adinolfi, persona che peraltro non è sicuramente uno stupido, persona che da tempo porta avanti una critica a questo tipo di ideologia, ma che lo fa da presupposti che non sono i nostri. E quindi, siccome la scena è dominata da questo tipo di impostazione, quindi se da una parte abbiamo l'impazzimento ideologico post-femminista, LGBT eccetera, dall'altra abbiamo una risposta che non può per noi essere soddisfacente, la risposta confessionale, la risposta bigotta, la risposta reazionaria. E la sfida di questo libro era quella di fare una critica dell'ideologia del gender che non cadesse negli stereotipi, nei trabocchetti reazionari, e fare una critica del gender da un punto di vista laico, da un punto di vista che possa essere valevole per tutti, non per chi ha una determinata visione religiosa, rispettabile, ma che non può essere il fulcro di una critica ideologica che deve invece riguardare tutti. E quindi io volevo proporre qualcosa in cui si potessero riconoscere tutti gli uomini e le donne, per così dire, di buona volontà, cioè tutte le persone che non si trovano a loro agio con l'ideologia dominante e a cui dobbiamo fornire gli strumenti per opporre qualcosa d'altro. Quindi questa è stata la sfida di questo libro. Vedo che sta avendo un buon successo, insomma ancora non abbiamo numeri precisi circa le vendite, ma insomma sembra che sia, dal feedback che mi arriva, insomma sembra che stia avendo un buon successo anche nei circuiti commerciali, il che significa che c'era evidentemente, intendo circuiti commerciali insomma al di fuori dell'area militante, il che significa che c'era un bisogno reale di qualcosa del genere. E tutti quanti, tante famiglie, tante anche non famiglie, anche persone singole, sono stufe di sentirsi imporre questo tipo di meccanismi ideologici, ma appunto non è semplice poi saper formulare una contropartita dal punto di vista della visione del mondo che sia in ordine con le nostre idee. Quindi questa è stata la sfida che io ho affrontato con questo libro e spero di esserci riusciti, e questo è quanto, insomma.
Adriano ci ha spiegato un po', insomma, quello di cui parla il libro e qual è la sfida che lui ha lanciato. L'altra interlocutrice di questa conferenza è Cristina, che conosciamo perché è una persona molto pungente, fina nei ragionamenti e senza peli sulla lingua. Cristina, tu hai letto questo libro, chiaramente anche perché c'era giustamente questa discussione, no? A parte perché, ripeto, è un tema attuale, però l'hai letto in maniera approfondita anche perché devi venire qui e dire quali erano eventualmente i tuoi punti di vista, qual è la critica che puoi muovere eventualmente a qualche capitolo del libro di Adriano. E quello che volevo chiederti io è, nello specifico, parlando poco fa fuori, prima di entrare qua dentro, riguardo a quello che è il problema dell'omofobia, no? Che è una delle cose che spesso ci viene etichettata perché la gente che non ci conosce pensa che noi, a prescindere, abbiamo pregiudizi con gli omosessuali, quando in realtà, se uno legge il capitolo di Adriano, si spiega benissimo in realtà qual è invece la nostra visione su quello che è l'omosessualità. Noi siamo per riconoscere la libertà, insomma, del singolo di vivere la propria sessualità, e il riconoscimento anche dei diritti civili non è una cosa che Casa Pound preclude a queste persone. Diverso è la questione del mettere su famiglia o comunque adottare dei bambini, perché lì quello che viene in discussione è un qualcosa di diverso, che poi è proprio anche il motore di cui parla nel libro Adriano, no? Cioè questa struttura che viene completamente annientata, questa famiglia. Cristina, secondo te qual è un atteggiamento che spesso il nostro magari ambiente sbaglia quando si parla di omosessuali? Cioè, secondo te c'è un atteggiamento sbagliato da parte del nostro ambiente, e che la risposta di Adriano nei confronti di questo problema, in realtà, o di questa, insomma, di questa problematica, di questa situazione, è effettivamente poi la, la chiave vincente, insomma, per affrontare quello che è il problema degli omosessuali.
Guarda, secondo me in questo ambiente c'è una forte paura di quello che non si conosce, quindi anche dell'omosessuale, quindi si tende un attimo a essere un po' bacchettoni, un attimo a non voler assimilare questo tipo di cosa, però nel libro di Adriano, secondo me, c'è la risposta a questo tipo di atteggiamento. Cioè, lui dice una cosa molto bella, secondo me, in una delle sue pagine, cioè: le zie perdono sempre contro i punk. Fondamentalmente è quello che dobbiamo essere, punk, cioè irriverenti rispetto a questo tipo di problematiche, a questo tipo di problematiche che in realtà non sono dei non problemi, cioè sono delle schizofrenie che comunque noi dovremmo affrontare col sorriso sulle labbra, mentre invece spesso c'è appunto questo atteggiamento molto reazionario che secondo me non dovrebbe esserci proprio. Tu cosa ne pensi, ad esempio, Adriano?
Ma guarda, ne stavamo parlando poco prima di salire, la parte sul fatto che dobbiamo essere, che le vecchie zie non vincono mai contro i punk, era per l'appunto rivolta a tutti quei settori della società italiana che si oppongono anche meritoriamente a ideologie come quella del gender, ma poi hanno una visione reattiva, una visione sempre in difesa, sempre come se dovessero difendere qualcosa che poi, se tu vai a scoprire, non si capisce bene cos'è, perché poi il modello stesso di famiglia dominante in Italia è qualcosa che merita in qualche modo di essere contestato. Quindi dobbiamo contestare l'ideologia gender, ma non possiamo allo stesso modo attestarci sulla difesa dell'esistente, perché Casa Pound non difende mai l'esistente, Casa Pound è sempre rivoluzionaria, sempre avanguardista. Quindi in qualche modo quella frase serviva per dare un'indicazione anche a questo tipo di settori un po' più bigotti, un po' più reazionari, ma è vero che possiamo leggerla anche come un invito a noi stessi, perché poi il nostro mondo stesso, ogni volta che Casa Pound stesso, ogni volta che magari c'è un momento di stanco, un momento in cui non c'è grande forza trascinante, riemerge la reazione, riemerge la vecchia destra, e quindi noi dobbiamo sempre ricordarci di essere avanguardia, quindi dobbiamo sempre ricordarci di essere dei punk e non delle vecchie zie. In realtà poi lo stesso concetto di punk va preso un attimo metaforicamente, perché poi se volessimo dire dei ribelli, degli iconoclasti, eccetera, potremmo benissimo citare i vari Marinetti e i vari D'Annunzio, insomma tutta quella parte avanguardista della nostra cultura che ha fatto, prima dei punk e meglio dei punk, una contestazione globale alla nostra società. Però per capirci lo schema, insomma, è quello. Non si può, cioè, rispetto al gay pride, che ha questa sua così evocazione libertaria pure troppo, non si può contrapporre per l'appunto la famiglia del Mulino Bianco, perché comunque, per quanto tutti trovino discutibile il gay pride, alla fine sembrerà sempre che quella cosa è più avanti, che quella cosa è più progressista. Allora noi dobbiamo riuscire a inventarci, a creare, a incarnare, soprattutto più che a inventarci, un modello sociale, un modello familiare, un modello identitario, un modello comunitario che sappia essere forte, che sappia tenere insieme i legami, che sappia tenere insieme le identità, ma che non sia un modello sclerotizzato, quindi un qualcosa che forse non è nuovo, perché ha le sue radici nella nostra memoria ancestrale in qualche modo. L'ultima parte del libro è sulla famiglia indoeuropea, sulla famiglia romana, ovviamente con tutto quello che c'è da cambiare nel frattempo rispetto al pater familias che aveva diritto di vita o di morte sui membri della sua famiglia, ma ci sono delle indicazioni ben precise in quel modello che non sono bigotte, non sono conservatrici, eppure sono forti, sono identitari, non è pensiero debole. Dai romani, dagli indoeuropei, dalla nostra tradizione non ci viene pensiero debole, ci viene un pensiero che è allo stesso tempo più duro ma anche più libertario dei modelli che noi abbiamo oggi a disposizione. Quindi la vera sfida è quella, riuscire ad attualizzare in qualche modo questi esempi della nostra tradizione ancestrale, creando qualcosa che sia forte, che sia vivente, perché poi il punto è quello, non, non si vince mai con una, l'ideologia non si vince mai con una controideologia, cioè con un pensiero ingessato, con un pensiero astratto. Il pensiero o è reale, o è concreto, o è vissuto, o non è. E quindi non ha senso contrapporsi all'ideologia del genere con un'idea vaghissima della famiglia che sarebbe depositaria dei valori, perché i valori di questa società sappiamo bene che sono cose che noi contestiamo, e la famiglia è stata in qualche modo un vettore di questi valori decadenti. Quindi la via è molto stretta, come capite bene, perché non possiamo cedere né da una parte né dall'altra, e quindi questa via stretta va percorsa incarnando e pensando un nuovo modello sociale, comunitario e familiare, oltre che, scusate, anche un modello in cui, come dicevo prima, si rileggano in modo nuovo le identità maschili e femminili, che è una parte che a me piace particolarmente del libro che ho scritto e che è particolarmente centrale in questo argomento.
Esatto, io nel libro parli in maniera specifica soprattutto di quello che è un accanimento che c'è della figura del maschio, no? Questa demascolinizzazione, che in realtà poi non è che va a valorizzare la donna, perché tu giustamente vai anche a spiegare questo, no? Che in realtà questo attacco all'uomo però non porta alla valorizzazione della donna. Infatti io credo personalmente che in realtà quello che noi stiamo vivendo in questo momento è il fatto che c'è un annientamento di entrambi i sessi, nel senso che c'è sia questo togliere la virilità all'uomo e portarlo più simile, insomma, alla donna, con questa parte emozionale, con questa parte, insomma, della tolleranza, della cura e quant'altro, come dall'altra parte si stanno creando delle donne che devono diventare per forza dei capi e per forza essere quelle che portano i pantaloni in famiglia, o comunque questa esagerazione caricaturale, no, della donna, come se deve perdere tutta quello che è il suo aspetto naturale, quella che è la sua indole naturale, per essere più aggressiva, più decisa, più capace, come se deve dimostrare di essere un qualcosa che poi in realtà anche proprio a livello magari istintuale non è proprio della donna, il che non vuol dire che una donna non può essere capace di essere un capo, non può fare o non può avere un ruolo importante in società, o essere magari una persona di spicco in determinati ambiti, però c'è un'esagerazione sia da una parte che dall'altra. Tu però nello specifico dici che quella che viene annientata è la categoria dell'uomo, ma secondo te nel terzo millennio questo uomo diventerà, subirà, sarà la vittima effettivamente di quello che è questa Big Mother, oppure riuscirà in qualche modo a rispondere senza fare la vittima, cadere in quella che è una retorica vittimistica anche l'uomo stesso, no? Un po' come fanno le femministe, esatto, no? Fanno piagnistei, diciamo, alla fine, no? Insomma, rivendicano, ma piangono sistematicamente sul fatto che non vengono riconosciuti i diritti e quant'altro. È un po' una visione vittimistica quella che è loro. Ma secondo te anche l'uomo reagirà così a questo Big Mother, o riuscirà invece a ritirare fuori quella che è la sua virilità e a rispondere in maniera adeguata?
Allora, la questione è complessa, ma la stessa ideologia dominante spesso si crea dei bei cortocircuiti su questo argomento. Mi viene in mente una cosa citata nel libro, per cui un atleta americano che ha cambiato sesso da uomo è divenuto donna, e che in quanto tale è divenuto portabandiera di tutta questa ideologia, e quando ha dovuto spiegare il suo percorso ha detto: io in realtà ho sempre avuto un cervello da donna. Allora le femministe sono insorte, perché dice: ma come, quindi esiste il cervello da donna e il cervello da uomo? Quindi esistono due essenze, l'essenza dell'uomo e l'essenza della donna? E c'è un dibattito continuo su questa cosa, per cui da una parte la nostra società è femminista, dall'altra non può esserlo fino in fondo, perché essere femminista significa anche rivendicare una essenza femminile, ma l'essenza femminile ci fa ricadere in quello che loro chiamano l'essenzialismo, cioè in una definizione, comunque in una identità, e quindi non va bene neanche questo. E quindi bisogna essere, come dicevo prima, materia umana indifferenziata, in realtà né uomini né donne. E quindi questo è il punto chiave che ci spiega come questo mondo, pur essendo femminista, non è amico delle donne, perché poi non riesce a valorizzare la donna, non riesce a valorizzare nulla, anche perché poi, peraltro, nel momento in cui cade l'uomo cade anche la donna, perché le identità sessuali si reggono l'un l'altra, è impossibile tenere un'identità sessuale se cade l'altra. Per quanto riguarda l'uomo, io c'è un capitolo in cui all'inizio anche la casa editrice mi ha detto: forse non si capisce bene questa cosa, forse sembra di troppo, il capitolo sul lupo. Invece secondo me è un capitolo chiave, perché io ho detto che l'animale lupo è l'animale totemico del maschio, Ora, il lupo è qualcosa che è sempre bordeggia la civiltà, ma non è mai dentro la civiltà. Il lupo non sta dentro la città. Dentro la città sta il cane, ma il cane è parente del lupo, ma non è il lupo. Il lupo è alle origini della civiltà, pensiamo a Roma, e alla fine della civiltà, pensiamo a Lupo Fenrir nell'Edda, che arriverà alla fine del nostro ciclo cosmico, ma non è mai dentro la civiltà, però è qualcosa che è sempre latente nell'uomo. Allora il punto è questo: il segreto dell'identità maschile è questa, lasciata a se stessa diventa divorante, diventa il selvatico che in qualche modo distrugge la civiltà. Troppo domesticata muore. E quindi il senso di una civiltà sana è saper dialogare con questo lupo, con questa identità maschile che bisogna lasciarla essere, ma in qualche modo incanalarla anche in una dimensione di civiltà. E quindi è questa la sfida culturale forte, ovvero una riscoprire un'identità maschile e in qualche modo però farla diventare propositiva, positiva e che possa fondare qualche elemento di civiltà, come tutte le grandi civiltà del passato, che sono state civiltà di fondazione perché hanno proprio spinto su questo argomento. In realtà poi altrimenti si instaura questo tipo di dialettica, ovvero una eccessiva domesticazione dell'uomo che non deve più essere se stesso e che finisce per esplodere in modi incontrollati, distruggendo la civiltà in qualche modo. E quindi saper dominare questo selvatico che è nell'uomo, secondo me, è la vera sfida della civiltà.
Questa politica che porta al neutro, se anche tu ne parli nel libro, ha una finalità consumistica, prettamente consumistica, nel senso questo...
Secondo me assolutamente sì, perché noi vediamo ad esempio ultimamente un grande proliferare, ad esempio, di pubblicità, di linee di abbigliamento, eccetera, per ad esempio gender neutral, cioè che sono per uomo e per donna contemporaneamente, e che sfruttano ad esempio questa ideologia gender, e come ad esempio stanno sfruttando altre cose, per dire, come ad esempio l'abbigliamento della donna nell'Islam. Ci sono delle linee come H&M che fanno le linee di hijab, e adesso fanno anche le linee gender fluid in questo modo. Cioè, vedi che ovviamente è qualcosa che viene sfruttato anche a livello economico.
Sì, peraltro è un meccanismo abbastanza tipico della nostra società dei consumi. Un autore francese, Guillaume Faye, diceva che questa è la nuova società dei consumi, perché mentre la prima era quella che tendeva a uniformizzare tutti quanti, quindi c'è il frigorifero come status symbol, tutti col frigorifero, la 500, tutti con la 500, quindi essere dentro la società dei consumi significa avere quello status symbol come tutti. Oggi la società dei consumi in realtà già da qualche anno è cambiata e si frammenta in tante nicchie sociologiche in cui ognuno crede di essere diverso perché aderisce a una sottocultura, perché aderisce a uno stile proprio, e poi in realtà tutti si omologano nell'essenziale. Quindi, così come ci sono mille sottoculture anche etniche, per cui io domani, anche se sono nato vicino Orvieto, mi immagino di essere giamaicano, mi faccio crescere i rasta e quindi comincio a entrare in quella sottocultura senza alcun radicamento, alcuna ragione, senza alcuna adesione profonda, oppure mi immagino di essere qualsiasi altra cosa. E così questo avviene anche per i diversi segmenti del mondo, per esempio LGBT, che più sono segmentati per l'appunto e più permettono di avere la linea di vestiti per quella nicchia, la serie TV per quella nicchia, le quote TV, perché adesso ci arriveremo, no? Hanno fatto le proteste perché agli Oscar non c'erano abbastanza neri, probabilmente domani non ci saranno abbastanza trans, poi non ci saranno abbastanza gender fluid, poi non ci saranno abbastanza bisessuali e così via. E tutto deve essere segmentato, tutto deve essere in qualche modo distrutto e frammentato, dando voce unicamente a quello che dicevo all'inizio, cioè alle sensibilità individuali che creano una sorta di dittatura, la dittatura delle emozioni, la dittatura delle sensibilità, la dittatura dell'individuo e dei suoi appetiti, delle sue voglie, delle sue mode. E quindi queste tendenze che poi nascono a sinistra sempre, quindi anche in un ambiente che dovrebbe essere permeato di sensibilità anticapitalista, vanno esattamente nella direzione del capitalismo moderno. Peraltro io faccio un elenco di tutti gli amministratori delegati, di tutte le persone potenti che sono gay dichiarate, senza contare ovviamente tutti quelli che saranno gay non dichiarati, per dire anche che tutto questo ci dimostra come il fatto che questo mondo continui a dire di essere ghettizzato, discriminato, eccetera, è qualcosa che non regge, perché poi nel momento in cui ci sono capi di Stato, amministratori delegati di grandi multinazionali, persone di potere da qualsiasi punto di vista, per non parlare del mondo dello spettacolo in cui è addirittura un valore aggiunto essere omosessuali o comunque non essere completamente e ristrettamente eterosessuali, questo ci dimostra che comunque, se non altro, questo mondo non può più piangere per fatto di essere discriminato, perché non puoi volere tutto, non puoi volere il potere e anche volere protestare perché non hai il potere, insomma, questo diventa assurdo. Quindi ok, fate quello che volete, ma almeno non piangete più perché siete discriminati, perché questo si può documentare come non sia vero, come per l'appunto dicevo prima, in alcuni ambiti addirittura può diventare un valore aggiunto essere omosessuale o comunque avere una sessualità complessa, per così dire.
Quindi secondo te, Adriano, oggi, poi magari andiamo in chiusura, la vera minoranza, possiamo dire che è l'eterosessuale, il cisgender, come tu mi hai illuminato. Io non sapevo che fossimo anche in qualche modo nominati, per dire che l'altro rispetto al gender è il cisgender, ossia l'eterosessuale. Si può dire che oggi viviamo in una società in cui l'eterosessuale forse è la figura più discriminata?
Questa storia del cisgender è molto divertente, perché poi è sintomatica, cioè io credo che bisognerebbe riscoprire il senso della parola normalità, ovviamente con delle specifiche, nel senso, non è una normalità, non è che chi è normale per questo ha un valore, questo termine ha un valore morale, non so come dire, non sto dicendo che chi è normale è migliore di chi non lo è, però nella specie umana che si riproduce per via sessuata, l'eterosessualità è la normalità, questo è un dato incontestabile. Dopodiché, come dice De Benoit in una frase che cito, le società pluraliste non sono quelle in cui non c'è nessuna norma, sono quelle in cui c'è una norma e sono tollerate le eccezioni alla norma. Ecco, questa credo che sia una spiegazione che racchiude bene quella che deve essere la nostra ottica, che non è quella di appunto voler fare una battaglia contro qualcuno o voler andare a sindacare chi va a letto con chi o cose di questo genere. Resta il fatto però che bisogna rivendicare un quadro generale in cui ci sono delle coordinate, in cui c'è una norma e in cui ci sono anche le eccezioni a questa norma che sono ammesse, che sono tollerate, che hanno assolutamente i loro diritti garantiti, ma in quanto eccezioni. Ecco, questa visione mi sembra una visione che tenga insieme il rifiuto dello spirito bacchettone, poi, che diceva anche Cristina prima, però il senso anche di una civiltà, di una società che non può basarsi sull'assenza qualsiasi di norme, peraltro in questo caso norme culturali fino a un certo punto, perché come dicevo c'è un portato biologico che non si può ignorare, quindi mi sembra evidente che, come dicevo, in una specie che si riproduce per via sessuata, l'eterosessualità è la norma. Poi l'omosessualità è esistita in qualsiasi epoca e a qualsiasi latitudine, quindi evidentemente anche quella è una costante dell'essere umano, che quindi non si può far finta, no, come il capo di Stato della Cecenia che dice no, da noi non esistono, quindi non possiamo discriminarli perché da noi non ci sono, okay? Cioè, è evidente che non può funzionare questo tipo di ragionamento, però ecco, va tenuto tutto nell'ambito di un discorso ordinato, ripeto, non nel senso di un ordine morale, ma di un ordine innanzitutto logico e di chiarezza rispetto alla visione del mondo, ecco.
E possiamo dire, concludendo, che quello che tu muovi in questo libro è una guerra all'ideologia gender, soprattutto in quanto un'ideologia individualista e soprattutto che tiene conto della felicità individuale e non di un disegno di più ampio respiro di cui invece dobbiamo essere tutti i protagonisti?
Assolutamente sì, e mi rifaccio di nuovo in chiusura al modello romano che ho citato. Allora, gli storici di Roma ci raccontano questo, cioè che a Roma non fregava nulla a nessuno delle persone che ti portavi a letto, c'era una totale libertà da questo punto di vista, anche a livelli che per noi sono incomprensibili. Quindi Roma era più libertaria di noi in qualche modo, ma era anche più rigorosa da un altro punto di vista, per cui potevi andare a letto con chi volevi, ma tu dovevi essere un soldato, dovevi essere un cittadino, dovevi difendere Roma, dovevi sentirti parte di quell'insieme più grande che era la città e la civiltà di Roma. E quindi tu venivi punito non a seconda di chi ti portavi a letto, tu venivi punito se il tuo stile di vita, il tuo stile nel senso proprio della fisicità, del modo in cui tu incarnavi quello che dovevi essere, tradiva in qualche modo spiritualmente Roma. E mi sembra una visione assolutamente precisa che rispecchia quello che dovremmo volere noi da una civiltà. Quindi tu fai quello che vuoi, entro ovviamente i limiti della legge, vai a letto con chi vuoi, ma l'importante è che tu ti riconosca in una dimensione comunitaria più grande, ti riconosca in un popolo e nella sua missione storica. Quindi poi nel momento in cui tu hai servito alla tua nazione come soldato, come cittadino, come produttore, come combattente, come intellettuale, come quello che è il tuo ruolo in questa società, dopodiché poi sei libero di gestire la tua vita privata come vuoi. È esattamente il contrario dell'ottica che è dominante nella nostra società, ma questo è piuttosto tipico, nel senso che poi, come dicevo prima, Casa Pound e in generale chi fa parte del nostro mondo, chi ha la nostra visione del mondo, non deve mai essere sulla difensiva. Noi non siamo qui per difendere qualcosa che già c'è, noi siamo qui per contestare questa società e per creare una società nuova, una società migliore, una società differente, ispirandoci alla nostra tradizione ancestrale che da sempre e per sempre è fonte di insegnamenti, fonte di archetipi, fonte di esempi e che come stella polare ci guida verso il cammino, verso il nostro destino. Grazie.